consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Mocetti, ben ritrovati. Come oggi ci sono Tania Ciriaco al centralino e Andrea Colosio in regia tecnica. Di cosa parleremo? L'argomento è quello del linguaggio della pubblicità con tutte le sue particolarità e strategie. Ne parleremo con il collega giornalista Sergio Savoia, con Gerry Motis e ovviamente anche con il professor Patota. Però partiamo immediatamente, come d'abitudine, prima con le domande che tutte le settimane ci arrivano da parte proprio vostra, di voi ascoltatori. Buongiorno Gerry Motis.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, settimana scorsa un'ascoltatrice ci ha chiesto: è più corretto dire in pericolo di vita o in pericolo di morte? E possiamo soprattutto spiegare questa espressione?
Sì, è un dubbio assolutamente lecito, quindi è una domanda anche questa ricorrente. Allora, in linea di principio possiamo dire che si tratta di due espressioni sinonimiche, cioè esistono entrambe sono utilizzate ed entrambe hanno anche lo stesso significato. Però è vero che l'espressione in pericolo di morte, già lo sappiamo, è con questa intenzione molto più espressiva, fa cioè molto più impressione, molto più impressionante come appunto espressione, e tende a prevalere su essere in pericolo di vita. Quindi diciamo la tendenza è piuttosto questo. Generalmente si nota questo, no? Si tende a dire la sua vita è in pericolo quando si tratta ad esempio di vita a soggetto, mentre lui è in pericolo di morte, vedete, in questo caso molto più espressivo, molto più intensivo, quando invece si trova in pericolo di morire, quindi la sua vita sta per terminare o è a rischio di terminare, diciamo così. Ecco, in luoghi di pericolo, noi in pericolo estremo generalmente troviamo i cartelli con la segnalazione, appunto nei pressi ad esempio delle stazioni o in presenza di fili dell'alta tensione, sempre i cartelli con la citazione pericolo di morte, quindi in questo caso il monito è ben preciso, no?
Buongiorno anche a Sergio Savoia, ben arrivato. Diciamo che quello del giornalista è indubbiamente è un compito anche importante, bisogna essere estremamente corretti e chiari. Forse fino a qualche anno fa era proprio anche un nostro errore, si sentiva spesso pronunciare o si leggeva che una persona era in pericolo di vita, totalmente sbagliato.
Sì,
la sua vita è in pericolo.
Certo, quello che diceva adesso Gerry è molto corretto. Poi dopo bisogna dire anche che quando si parla c'è un contesto e quindi è difficile interpretare in maniera sbagliata, anche se io dico in pericolo di vita si capisce che cosa vuol dire. Credo anch'io che da una parte la sua vita è in pericolo, oppure il pericolo è quello della morte. Cioè, il ragionamento è molto semplice: che cos'è il pericolo, cosa rappresenta il pericolo, di vivere o di morire? E quindi direi in pericolo di morte. Però ripeto, quello che conta dal punto di vista giornalistico non è tanto la purezza formale, che però è importante, io da questo punto di vista sono molto purista, ma conta molto la chiarezza con cui diciamo le cose, dai microfoni per esempio della radio, durante un radiogiornale o durante una trasmissione. Quindi quello è il primo passo, cioè farsi capire riducendo il più possibile lo spazio di fraintendimenti.
E cercando di essere anche insomma un modello di correttezza per quello che riguarda la nostra lingua.
Sarebbe bello, è bello pensare che lo siamo, ma non siamo per niente perfetti, anzi.
Ovvio. Quindi. Ovvio. Un'altra ascoltatrice ci ha mandato un'email e chiede: a Chiasso si trovano alcuni cartelli con scritto vietato traversare con la T i binari, mentre in altre località c'è scritto vietato attraversare. Sono corrette entrambe queste espressioni?
Sì, anche questa domanda è molto interessante. Anche in questo caso, come spesso si assiste a questa oscillazione tra i due termini in italiano, quindi abbiamo traversare e abbiamo attraversare. Traversare esiste, è corretto in italiano, lo attesta la Treccani, e significa appunto passare attraverso, cioè andare da una parte all'altra, e in genere è anche appunto sinonimo di attraversare, quindi qua non ci sono problemi. Alcuni esempi che riporto direttamente dalla Treccani: il foro traversa la parete, il proiettile gli ha traversato la spalla da una parte all'altra, ad esempio, e viene anche attestato come traversare la strada, per dire andare andare dall'altro lato, dall'altra parte della strada, appunto. Quindi questo è attestato dalla Treccani. Ecco, dal mio personale invece punto di vista, direi che traversare, usato per attraversare, corrisponde magari a una scelta un po' più economica, anche se non tanto per la verità, ma comunque è chiara ed è giustificata in italiano, benché magari in Svizzera sia meno utilizzata rispetto all'Italia. Quindi da noi sicuramente troviamo attraversare i binari. Probabilmente c'è un'altra spiegazione dal mio punto di vista, cioè l'influsso del francese, traverser, quindi nella Svizzera francese noi troviamo ad esempio nei pressi dei binari traverser les pistes, per dire attraversare i binari, quindi probabilmente c'è anche un influsso della lingua nazionale in questo senso. Quindi in Svizzera possiamo trovare traversare, in Italia ad esempio attraversare o viceversa, dipende un po', ma ripeto, entrambi i termini sono ormai accolti nella lingua italiana.
Ecco, anche,
con lo stesso significato.
Anche per la prossima domanda, ovviamente c'è un influsso da parte del francese. Qualcuno ci chiede, volevo chiedere se è meglio dire la Svizzera romanda oppure la Romandia, come si sente appunto dire a volte. Grazie mille per la risposta.
Sì, anche qua sono a tutti gli effetti dei sinonimi, sono equivalenti in italiano, quindi possono essere scambiati e usati a piacimento. Quindi abbiamo la Romandia, che anche qua è una forma magari un po' più economica rispetto alla Svizzera romanda, che identifica magari con più precisione la parte della Svizzera dove appunto si parla francese. Per la verità si può anche dire la Svizzera francofona senza alcun problema, o semplicemente la Svizzera francese. Tutti noi che abbiamo studiato nella Svizzera francese abbiamo sempre detto la Svizzera francese. Ecco, poco abbiamo detto, l'ha utilizzato la Romandia. In francese si dice Suisse romande, ma esiste anche la Romandie, ovviamente, mentre in tedesco si parla piuttosto di Westschweiz oppure anche di Romandie. Quindi vedete, questo termine è assolutamente attestato nelle lingue nazionali. Quindi sono tutti termini in uso, sono equivalenti e quindi abbiamo libertà di scelta, insomma.
Allora, ci sono i nostri ascoltatori che stanno scrivendo in tempo reale, quindi proviamo a rispondere immediatamente ai loro quesiti. Qualcuno ci chiede: è giusto scrivere porta allarmata per un uscio munito d'allarme?
Mi sembra che una domanda che avevamo già trovato. Sì, assolutamente, qui una porta allarmata, quindi come aggettivato, diciamo un verbo aggettivato, è stato attestato, quindi quasi come linguaggio settoriale, però sì, esiste ed è utilizzato soprattutto in questo ambito. Si parlava prima di contesti, quindi da allarmare, da allarme, porta allarmata come derivato.
Invece Barbara ci dice: non sono assolutamente in tema, comunque sento spesso dire anche alla radio la doppia negazione, non presenta nessun sintomo invece di dire alcun sintomo, è giusto o sbagliato?
Questo è tipico dell'evoluzione della lingua. Generalmente i linguisti oggi sono tutti concordi col dire che la doppia negazione non si trasforma più in qualcosa di positivo, quindi assolutamente ammesso. Quindi non vedo nessuno, è chiaro, dovrei dire non vedo alcuno o alcuna persona. Suona un po' di desueto quasi, no? Di obsoleto o magari di tecnico, di linguisticamente tecnico. Quindi oggi si tende a dire che la doppia negazione è assolutamente permessa, però magari questa è un'espressione, diciamo, è un'impressione personale. Magari alcuni linguisti non sono così concordi.
No, ma io penso che sia così, a parte che l'uso è maestro, quindi da questo punto di vista, se la lingua generalmente va in una certa direzione, bisogna prenderne atto, anche magari con rammarico, ma bisogna prenderne atto. E poi c'è da dire un'altra cosa, che la lingua non è matematica. Per esempio, se pensiamo all'espressione quando uno entra in casa e dice c'è nessuno, è un po' strano, perché se ci fosse nessuno non ti aspetteresti che ti rispondano, no? E quindi dovresti dire c'è qualcuno, però noi diciamo c'è nessuno, quindi è un po' strano, perché appunto bisogna, questo vale per tutte le lingue, non solo l'italiano, non bisogna pensare di poter imparare le lingue come si impara matematica o fisica. Ecco, la logica non fa parte necessariamente, c'è una logica, ma ha le sue... La logica linguistica ha delle sue regole tutte particolari.
Interessante a volte magari anche l'utilizzo del tono, no? Perché ad esempio se qualcuno ti pesta il piede e tu rispondi non fa niente, significa che veramente non fa niente, ma se dici non fa niente magari può anche significare che fa qualcosa. Non fa niente, fa qualcosa. Quindi attenzione anche al tono con cui esprimiamo il concetto.
Lorella invece ci chiede se la parola scaltro è da ritenere un termine negativo o positivo.
Io lo percepisco, non è come dire furbo, non è proprio completamente neutrale, secondo me una leggera sfumatura negativa, cioè uno che è furbo ma non a fin di bene, direi, non so, io la sento così. e quindi credo di sì, che non è proprio completamente neutrale.
È una furbizia maliziosa,
esatto,
insomma.
Sì.
Oggi stanno scrivendo davvero tantissimo, si vede che insomma sono ben
disposti.
Invece qualcuno ci chiede, aeroporto, spesso si sente aeroporto.
No, è uno sbaglio comune perché si tratta di un prefissoide aero, noi diciamo aeroplano e non aeroplano, e quindi noi utilizziamo questo prefissoide che è appunto aero, aerostatico, e quindi aeroporto, aeroplano e via dicendo, tutte le composizioni con questo prefissoide.
E poi, vabbè, segue la domanda, perché si dice così e non parcheggio degli aerei?
Beh, parcheggio degli aerei suona un po' automobilistico, quindi dipende dal contesto in questo caso.
Beh, evidentemente l'analogia è con il traffico marittimo, evidentemente, visto che si usa porto. Quindi così come c'era il porto delle navi, c'è anche il porto degli aerei. Poi credo che probabilmente all'epoca la metafora automobilistica non fosse così diffusa, perché bisognerebbe dire quando è nata la parola, ma io immagino che sarà negli anni 20. Ecco, adesso si penserebbe sì a un aereo, a un parcheggio per gli aerei, ma probabilmente all'epoca la metafora più presente nelle persone era il porto.
Oppure possiamo utilizzare un buon forestierismo e lo chiamiamo hangar, semplicemente hangar.
Grazie naturalmente per le interessanti domande. Io ricordo che nel corso della settimana potete sempre inviare appunto i vostri dubbi all'indirizzo laconsulenza@rsi.ch. Io introduco l'argomento che tratteremo subito dopo Gianna Nannini, parleremo del linguaggio della pubblicità. Allora magari provate a pensare ad alcuni slogan a voi cari, o che insomma vi ricordate con insistenza perché li utilizzate magari anche nella vita normale. Mandateci i vostri suggerimenti e poi noi, dopo avervi ricordato i numeri con i quali interagire con noi, torniamo a parlare del linguaggio della pubblicità.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Cosa avrai di più quando fa sera? Il cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi innamorati chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox,
Eccoci di nuovo in studio in compagnia di Sergio Savoia e Gerry Mottis. Come abbiamo detto, parliamo del linguaggio della pubblicità. Stanno arrivando i primi messaggi, ma li teniamo lì un attimino, ne parleremo dopo. Prima vogliamo proprio parlare del linguaggio della pubblicità e insomma delle sue particolarità, delle sue strategie. Sicuramente, Sergio, è un linguaggio che non viene utilizzato per informare, ma è proprio specifico. Si vuole convincere il pubblico, l'ascoltatore, il lettore della bontà di un certo prodotto e convincerlo poi a comprarlo. Per fare questo si usa anche un linguaggio pluricodice, diciamo, perché è basato sull'interazione di più elementi. Ci sono le immagini, i suoni, i testi, i simboli, i disegni. Alcuni messaggi sono impliciti, altri sono allusivi. Nulla viene lasciato al caso, si tratta di strategie.
No, appunto, il linguaggio pubblicitario non dobbiamo fare l'errore di guardarlo dall'alto in basso, perché è un linguaggio estremamente sofisticato. Direi che a livello di sofisticazione è quasi paragonabile alla poesia nell'attenzione a tutti degli aspetti formali strettamente finalizzati al risultato che si vuole ottenere, che è quello che dicevi tu. Il linguaggio pubblicitario e anche il linguaggio politico hanno uno scopo ben preciso, che non è quello di informarci, non è quello di permetterci di fare la migliore scelta, è quello di convincerci ad acquistare un prodotto, che può essere politico, può essere, nella maggioranza dei casi, un prodotto di tipo commerciale. C'è un saggio che è uscito da poco di Edoardo Lombardi Vallauri che si chiama La lingua disonesta, contenuti impliciti e strategie di persuasione. Perché un tema importante è che la pubblicità ha bisogno della nostra attiva collaborazione di riceventi, e noi non ce ne rendiamo conto, ma come dire, facciamo spesso questo lavoro, e la tecnica che viene utilizzata più spesso è quella della cosiddetta implicatura. Cioè, io non dico apertamente che la mia auto è la migliore possibile, non dico che la mia birra è la migliore. Ricordiamo la Carlsberg, lo slogan inglese era probably the best beer in the world, cioè probabilmente la miglior birra del mondo. E perché hanno utilizzato la parola probably? Perché se avessero detto la migliore birra del mondo, noi avremmo alzato un filtro di scetticismo, che è quello che facciamo spesso. Pensate per esempio Amaro Montenegro, sapore vero. Che cosa implica questa espressione, questo slogan? Molto ben fatto, molto semplice, molto ben fatto. Implica che gli altri non sono sapori veri. Questo sì e gli altri no. Ma se avessero detto solo il nostro amaro ha un sapore vero, tutti gli altri sono un po' finti, chi riceve la comunicazione sarebbe stato un pochino più su di sé, sulle proprie, diciamo così, in guardia. Ricordiamoci anche che per l'amaro Montenegro, ma ci dobbiamo scusare, qui citeremo delle marche,
sì,
per forza.
Di solito ci asteniamo completamente, esatto. Però gli esempi vanno fatti.
Ecco, per dire, ci sono delle situazioni dove noi abbiamo delle pubblicità, ricorderete per esempio la pubblicità di un whisky colore chiaro, sapore pulito, se non mi ricordo male, dove c'era questo tizio a cui veniva chiesto, che veniva bendato, e gli veniva chiesto di identificare il whisky, che poi identificava. Bene, durante tutti gli anni 80 e 90 tutte le pubblicità di whisky si ambientavano in ambienti di alta società. Giovani yuppie rampanti, persone chiaramente di successo. Ovviamente se noi dicessimo bevi il nostro whisky e diventerai una persona ricca di successo e avrai un bellissimo edificio all'ottavo piano di una metropoli americana, nessuno ci crederebbe. Ma facendolo vedere in maniera implicita, le persone sospendono la propria incredulità e sostanzialmente si bevono, in questo caso letteralmente, ma in altri casi meno letteralmente, il messaggio pubblicitario.
E pensate anche alla ricercatezza retorica dietro un sapore pulito. In sé si tratta di una sinestesia, quindi tecnicamente siamo ad altissimi livelli, quindi si citava all'inizio anche la poeticità magari di certi slogan. Qua siamo veramente ad alti livelli e una ricerca molto puntuale sul linguaggio e sulla comunicazione.
Anche le case automobilistiche, quando devono convincere il proprio pubblico a comprare delle macchine che raggiungono cifre davvero incredibili, coniano slogan tipo la bellezza non dovrebbe avere prezzo.
Ecco, qui per esempio è un altro buon esempio di implicatura, cioè il fatto che lo slogan è costituito da due parti. Nella prima parte c'è la bellezza e nella seconda non dovrebbe avere prezzo. Quindi attirando la nostra attenzione va sul prezzo, ma che cosa si dice quindi della bellezza? La bellezza viene messa come un messaggio apparentemente secondario che io quindi do per scontato perché focalizzo la mia attenzione sul prezzo. Quindi la bellezza non deve avere prezzo passa come da per scontato che quella macchina lì è bella. Quindi se avessero fatto lo slogan la nostra auto è bella e quindi è normale che costi di più, no? Che è il messaggio che passa, noi non avremmo abboccato, perché è il classico caso di abboccare, e quindi qui viene fatta un'implicatura sul fatto, oppure viene dato per scontato il fatto che sia bella, quindi la bellezza non deve avere prezzo. Pensate per esempio allo slogan famoso di un gelato, dove si avevano delle situazioni dove delle persone si trovavano, c'erano due o tre spot, uno spot erano due ragazzi che amoreggiavano sulla spiaggia, a un certo punto la ragazza dà una monetina al ragazzo e tu capisci dal contesto che gli suggerisce di andare a comprare del materiale per poter avere un rapporto sessuale protetto. Il ragazzo va allo sgabbiotto sulla spiaggia, si trova lì e ha un dubbio, perché da una parte c'è il distributore di preservativi e dall'altra parte c'è un distributore di gelati. Lui prende invece il preservativo e il gelato, e lo slogan era: la vita è fatta di priorità. Quindi vedete che, tra l'altro, con un prodotto che palesemente non è una priorità, perché il gelato è difficile pensarci come ad una priorità. Ecco, quindi da questo punto di vista anche qui che cosa viene fatto? Ce la metti tu, no? La differenza. Quindi tu che sei il ricevente fai il lavoro del pubblicitario, se il pubblicitario fa bene il suo.
Ma insomma, l'associazione cibo-sesso, comunque le allusioni più o meno marcate sono proprio pane per le pubblicità. Mi viene in mente un noto formaggio che dice: lasciati sedurre da un capriccio.
Sì, poi evidentemente si tratta di associazioni sensuali. Qui ci sarebbe appunto il discorso che facevi tu, Jerry, anche sulla mettere assieme cose che appartengono a ambiti sensoriali differenti.
Diversi, sì.
Quindi la sinestesia, eccetera, eccetera. Però sì, ci sono evidentemente, diciamo, le forti emozioni che possono essere quelle attinenti alla sfera sessuale, all'amore. Pensate quante pubblicità ci fanno piangere, per esempio. Nel momento in cui io vengo sopraffatto da un'emozione, le mie difese cadono e quindi passa tutto, no? È un po' il meccanismo del cavallo di Troia. Mi faccio una bella piangiuta e nel frattempo e opero questa diciamo, correlazione tra l'emozione che mi ha provocato, quindi un'intensa sensazione di piacere o di eccitazione o anche di malinconia per qualcosa che è irrimediabilmente perduto, pensate al mulino bianco, e lì io stabilisco una relazione che poi è un riflesso pavloviano. Quando vedo i biscotti nel mulino bianco, che è quanto di più industriale si possa immaginare,
reagisco.
Io penso alla famigliola del mulino, cioè anche lì, se avessimo detto: se comprate i biscotti di mulino bianco avrete una bella famiglia, ovviamente nessuno ci crede. Ma perché?
Anzi, no? Diventa ridicola.
Diventa
quasi,
ridicola, no? e crea una reazione molto avversa. Naturalmente non lo dico, lo implico, no? lo tengo a livello di implicatura.
Uno yogurt dice: fate l'amore con il sapore.
Sì, Knorr, innamorarsi in cucina, ce n'è veramente tanti. Ma pensiamo anche a cornetto agida, cuore di panna, no? Cioè, c'è sempre questa diciamo, non ci vengono spesso venduti dei prodotti, ci vengono venduti degli stati, delle emozioni, perché onestamente avremo bisogno veramente di poca roba noi oggi nel nostro mondo, quindi quando la compriamo è perché compriamo un'emozione, quindi questo è abbastanza conosciuto ormai.
Allora, stessa cosa per il Crodino anche, no? Vi ricordate la pubblicità, certo, del Crodino, che diceva: l'analcolico biondo fa impazzire il mondo, anche con la ricerca rimica, no? Che in questo caso siamo quasi nell'ambito poetico, sembra un verso, però biondo non dice né giallo né arancione, è un altro colore, dice biondo, quindi diciamo l'allusione è tipica alle belle ragazze.
Pensate per esempio a una cultura comunque cattolica come può essere quella italiana, come può essere anche, almeno parzialmente, maggioritariamente quella svizzera. Pensate per esempio allo slogan della Magnesia San Pellegrino: a dolce peccato, dolcissimo rimedio. Quindi sì, hai peccato ma c'è rimedio, no? Quindi addirittura qua si fa riferimento al peccato e all'espiazione, al rimedio, cioè mette a posto le cose. Quindi per esempio questo è uno slogan sofisticatissimo, no? Quindi effettivamente quello che dicevamo in apertura di questo intervento, cioè non guardiamo la pubblicità, i pubblicitari dall'alto in basso, perché oggi è veramente quasi una forma d'arte questa capacità di convincerci senza che ce ne accorgiamo.
Il nostro pubblico sta scrivendo, qualcuno ci dice: come non dimenticare il Cinar contro il logorio della vita moderna.
Certo, questa è una, non tutti all'ascolto se la ricorderanno, ma era una pubblicità dove c'era un famoso attore dell'epoca, che poi tra l'altro è diventato più famoso per il Cinar che per quello che faceva prima, che si trovava seduto in mezzo al traffico, ad una tavola con la tovaglia, non mi ricordo se fosse anche apparecchiata, ma lui era seduto in mezzo al traffico. E quindi il traffico scorreva intorno, lui lì bello tranquillo che si beveva questo amaro, e contro il logorio della vita moderna. Anche lì vengono date delle cose per scontate, cioè che la vita moderna sia logorante e che ci sia un logorio e che io lo posso affrontare bevendo alcolici. Quindi se anche qui esplicitassimo il messaggio: ti senti un po' logorato, bevi qualcosa di alcolico. Ecco, non è proprio un messaggio bellissimo, no? Però in realtà era quella, cioè, quindi addirittura si proponeva in fondo come ansiolitico una bevanda alcolica. Ecco, questo è quello che si faceva, altri tempi, adesso oggi penso che non si farebbe più, però ecco, vedete che se prendiamo gli slogan e li smontiamo, riusciamo a capire dove sta un po' uno può dire la fregatura, il trucco, il meccanismo, ecco, diciamo il meccanismo che è più neutro.
Un altro amaro poi sfrutta molto bene anche questo messaggio. Sicuramente sapete dirmi quale. Cosa volete di più dalla vita?
Sì,
e certo. Sfrutta esattamente lo stesso messaggio, no?
Sì.
Beh, sfrutta lo stesso messaggio e poi, come ci dicevi tu, Sergio, prima, nell'immaginario della gente si vede quello che vorremmo essere, del tipo belli, ricchi, famosi in questo spettacolare attico a New York. Ecco, ci sono altre pubblicità che sfruttano proprio l'immaginario di quello che una persona vorrebbe vivere. L'esempio più eclatante sono quelle delle sigarette, che una volta proponevano scenari pazzeschi, certo. Selvaggi, i cavalli, il fuoco, la convivialità.
Ma questo vale per le sigarette? Cioè, sappiamo tutti benissimo che se fumiamo quella determinata marca di sigarette non diventiamo dei cowboy solo perché l'abbiamo fumata.
Anzi.
Tutt'altro. Ma pensate per esempio alle pubblicità delle auto girate nella, non so, in una strada nella terra del fuego alle 4 di mattina, dove c'è questa idea di libertà. Noi sappiamo benissimo che comprare un autovoli significa che si passerà buona parte del tempo seduti fermi in mezzo al traffico e non in giro per le strade deserte di una città. Però cosa ti vendo? Ti vendo l'idea che quell'automobile ti aprirà le strade della libertà. E pensiamo però per esempio al meccanismo anche al contrario. Ci sono anche delle bevande che sono state pubblicizzate non con l'idea che ti fanno entrare nell'alta società, ma che è molto popolare nei peggiori bar di Caracas, per esempio.
Eh sì.
No? Quindi che cosa compro in quel caso? Doveva essere un rum o qualcosa del genere?
Un rum, sì, il Pampero. Me lo ricordo.
Famoso nei peggiori bar di Caracas.
Esatto.
Cioè l'idea che bere rum, cioè che... E calcolate che le campagne andavano allo stesso tempo. Il whisky era, scusate la parola, un po' per fighetti. I veri uomini bevevano rum perché si beve nei peggiori bar di Caracas. Quindi c'è questa questione.
C'è un che di malavitoso, no?
Sì, sì, certo. Quindi io mi sento, acquisto non tanto il rum, acquisto un'idea di me stesso che bevo rum. Quindi è una cosa. Però il meccanismo funziona. Quello che bisogna pensare è sempre, ok, sempre no, magari perché si hanno anche cose da fare, ma pensate sempre a che meccanismo stanno utilizzando per vendervi quella cosa. Poi magari mi va bene lo stesso. E magari una cosa che potremo approfondire con Jerry sono gli errori grammaticali fatti apposta. Per esempio, Tuborg, farei tutto per tu. Ecco, che è naturalmente molto anche questa sofisticata. Pensate all'allitterazione Tuborg, farei tutto per tu. Ovviamente è sbagliato, ma proprio perché è sbagliato resta in testa. E ci sono famosi slogan anche in inglese che hanno degli errori di grammatica proprio flagranti, diciamo così.
Poi non tutti magari sono voluti, alcuni sono proprio degli strafalcioni.
Alcuni sì.
Beh, a proposito dei luoghi comuni, anche le lingue oppure un certo tipo di popolazione, no? Viene sfruttata la sensualità dello spagnolo, la raffinatezza del francese, l'alta certo. tecnologia del giapponese.
Sì, sì, certo, anche qui perché il meccanismo è sempre quello, cioè più il meccanismo è implicito, più facilmente passa, perché io faccio meno attenzione. Quindi se io non so, per esempio, ho scelto e candy, cosa vuol dire? Cosa c'è dietro? Che io ho valutato tutte le, non so se fosse una lavastoviglie o una lavatrice, tutte le lavatrici del mondo e alla fine ho scelto e candy. E quindi è come se si suggerisse che alla fine c'è un processo, eccetera, eccetera. Con l'inglese, con il francese, pensate per esempio a tutto il mondo della profumeria, spesso gli slogan sono in francese. Il mondo della tecnologia, spesso gli slogan sono in inglese.
In inglese.
Pensate per esempio al mondo delle automobili, il famoso slogan Das Auto, dove si usa quel minimo di tedesco che è conosciuto più o meno da tutti, no? Das Auto, che non è neanche tedesco, è anche in tutte le altre lingue. E l'antonomasia, quella lì è la macchina, è l'automobile per antonomasia. Anche qui che cosa suggerisce? Suggerisce che se loro avessero detto la Volkswagen è l'unica macchina degna di chiamarsi macchina, io avrei fatto più attenzione. Così me la buttano lì e io abbasso le difese e il messaggio passa.
E anche in questo caso il tono è fondamentale, sì. Come prima, non è semplicemente la macchina, ma è la macchina, quindi l'articolo determinativo che determina quella macchina specifica. Sarebbe interessante anche utilizzarlo a scuola per insegnare l'articolo determinativo, perché das Auto, quindi connota precisamente quel tipo di veicolo.
E fate l'esempio al contrario, immaginatevi che lo slogan fosse Ein Auto, no?
Cioè, sì, esatto.
Una macchina, ce ne sono, sì, ce ne sono anche altre, lo sappiamo, ma questa qui è la nostra, ecco.
Acqua azzurra, acqua chiara, non è uno slogan, ma è la bellissima canzone di Lucio Battisti.
Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, quattro amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, vada vada vada. Sono le quattro e mezza ormai, non ho voglia di dormire. Quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
Stiamo parlando del linguaggio della pubblicità con Sergio Savoia, Gerry Mottis e tra poco sentiremo anche il nostro professor Patota. Abbiamo un'ascoltatrice che ci scrive del mitico carosello degli anni 60 e ci ricorda insomma anche di come la pubblicità in quei particolari anni era un momento assolutamente atteso, perché Sergio, venivano praticamente creati dei mini romanzetti.
Sì, sì, erano delle specie di piccoli sketch televisivi, ma anche molto sofisticati, in cui anche lì il meccanismo era chiaro: io ti offro sostanzialmente un paio di minuti, anche tre forse, a volte erano abbastanza lunghi, di godimento, quindi c'erano delle scenette con dei famosi attori, spesso facevano ridere, e poi attaccavo in coda, diciamo così, il prodotto. Era come se il prodotto avesse sponsorizzato il filmatino, a volte invece il messaggio era più diretto. E poi è stata una modalità che è venuta a obsolescenza, diciamo, credo negli anni 80 o prima ancora. Intanto perché i tempi, i costi televisivi erano talmente elevati che fare una cosa così lunga costava un sacco di soldi, e poi perché appunto era un, diciamo, legato veramente a un altro tipo di società. Però è vero che la pubblicità ha prodotto cose eccellenti. Evidentemente dobbiamo sempre renderci conto che lo scopo finale non è l'arte per l'arte, no? Come dice lo slogan nella Metro-Goldwyn-Mayer, Ars Gratia Artis, no, lo scopo finale è convincerci a fare qualcosa che magari non faremo se ragionassimo un po' di più. Dopo, gli slogan a volte servono anche a difendere il prodotto da attacchi. Pensiamo per esempio a Bang & Olufsen, che è una famosa marca di alta fedeltà, hi-fi come si diceva una volta, adesso non si dice quasi più, che è molto bella, e per cui i puristi dicevano: sì, è bella, ma a me non interessano le cose belle, interessano le cose che funzionano dal punto di vista dell'ascolto. E loro erano venuti fuori con uno slogan, secondo me geniale: Bang & Olufsen, chi ha occhi per toccare ascolti. Quindi sono addirittura, vedete, hanno messo dentro quello che dicevi tu prima, Jerry, addirittura tre ambiti sensoriali nella medesima, quindi vedere, toccare e ascoltare. Quindi, diciamo, non solo è bello da vedere, è bello da toccare ed è anche bello da ascoltare. Prima invece dicevamo sugli errori grammaticali, abbiamo citato quello Tuborg, tu, eccetera, eccetera, ma un errore grammaticale in uno slogan molto famoso è quello della Apple di molti anni fa in inglese, dove ci fu lo slogan Think Different, no? Che sarebbe pensate, tradotto in italiano con lo stesso errore, sarebbe pensa differente. In italiano ovviamente dovrebbe essere pensa in modo diverso, pensa differentemente. In inglese sarebbe stato Think Differently, con l'avverbio. L'errore grammaticale è stato voluto dallo stesso Steve Jobs, che si è innamorato della proposta. E perché, se ci pensate, chi si ferma sull'errore grammaticale sta pensando in maniera differente oppure sta pensando come stanno pensando tutti? E la differenza era quella di uscire dagli schemi, cosa che in quel momento Apple stava cercando di fare in tutta una serie di ambiti. Quindi anche quando ci sono gli errori, dobbiamo partire dal principio che gli errori sono voluti, perché è molto difficile immaginare degli errori in un'agenzia che magari fattura milioni di dollari, un milione di euro, milioni di franchi, e che sia semplicemente frutto di un errore. Noi in Svizzera abbiamo il problema degli errori di traduzione, che quello
è un altro capitolo enorme. Appunto,
mi piacerebbe sapere quanti panetti di burro siano stati venduti dopo la traduzione di burro per arrostire svizzeri.
Esatto.
Quanti panetti in più siano stati venduti in quell'anno.
Quella è meravigliosa, così come l'Aromat, che nel frattempo per fortuna è stato corretto, dove c'era scritto il bollino con su senza preservativi, che voleva dire naturalmente senza conservanti. E adesso sono edizioni limitate queste qui, perché non si trovano più, perché sono state corrette.
Beh, tu Jerry hai raccolto qualche esempio proprio su traduzioni.
Sì, ce n'era uno interessante proprio durante le festività natalizie, che era Adventsmärchen. Era praticamente un pupazzetto di pasta o comunque una piccola sfoglia, eccetera. È stato tradotto maschio d'avvento, maschio, e non ometto, non omino, ma maschio d'avvento. No? Quindi pensate a traduzione di Männchen, scusate. Oppure ho trovato ad esempio un caso, questo è terrificante, omogeneizzato di carne umana. E poi umana con l'H, pensate, di umana.
Diciamo, non per tutti i gusti, questa roba qui.
Oppure pezzi di adulto alla Lidl, invece che pezzi da adulto per adulti, pezzi di adulto. Pensate un po', vengono venduti pezzi di adulto.
Beh, perlomeno non sono pezzi di bambino, diciamo, questo già uno si tira un po' su di morale.
O un altro caso interessante, in farmacia, sei pronto a diventare papa?
Ok.
E non papà.
Non papà. Tutti probabilmente.
Non tutti sono pronti.
Ma c'è un ambito meraviglioso dove, se vuoi andare a cercare cose di questo tipo, cioè orrori di questo tipo, trovi veramente le cose meravigliose, ed è Amazon, dove ci sono le descrizioni dei prodotti. Io ne ho una sotto, che non posso nemmeno leggere tutta perché una parte finale contiene anche delle parolacce. Allora c'è un aggeggino che è una specie di luce notturna per i bambini, no? E così, che c'è scritto luce di notte mobili dei gatti, cats, nel senso gatti in inglese, del LED per i capretti del bambino, sveglio multicolore, sveglio della scuola materna, del silicone del gattino per i ragazzi dei ragazzi dei ragazzi dei bambini, bianco caldo e respirazione di 7 colori, 2 modi luminosi. Ora capite
che per fortuna c'è una fotografia sì, che ti almeno... fa capire, io non capito il prodotto, insomma.
Bisogna impegnarsi per fare una cosa del genere, insomma, non è proprio una roba che viene naturale.
Un altro caso interessante, inquietante che ho trovato è il sevizio da tavola, che sembra la tavola del boia, no? Dove sì, ti torturano su quella tavola, il sevizio, non il servizio da tavola. Pensate
perché
un po'.
Poi immagino che ci sia il sevizio più grande, che è quello per cui usi tutto, non so. Cioè, sì, sì, no, ci sono delle cose che sono veramente divertenti. Poi è ovvio che queste sono soprattutto errori, in questo caso di battitura, di traduzione. Sì. Noi purtroppo è vero che abbiamo in Svizzera questo problema, ma abbiamo anche un problema a cui accennavamo prima che la trasmissione iniziasse con Carlotta e con Jerry, che è quello relativo per esempio all'uso della forma di cortesia, no? Nella Svizzera tedesca, in generale nel mondo tedescofono, ma anche nel mondo francofono, si tende a usare la forma di cortesia. Il problema è che in italiano la forma di cortesia implica il lei, e il lei è una forma obliqua che volutamente marca distanza. Ma che cosa produce l'uso della forma cortesia di cortesia nella comunicazione pubblicitaria in italiano? Produce il fatto che non si capisce a chi ci si sta rivolgendo. Pensiamo per esempio allo slogan che accoglieva i viaggiatori a Chiasso fino a qualche tempo fa di Svizzera Turismo, dove si diceva è bello averla qui. Ora, averla chi? Si immagina che ci si rivolgesse a chi entrava, ma qui immaginate come sarebbe stato più efficace è bello averti qui o anche avervi qui. Pensiamo per esempio se io avessi uno slogan dalla tua parte e usassi la forma di cortesia dalla sua parte, che quindi non si capisce più dalla parte di chi sta. Quindi da questo punto di vista, per esempio, una caratteristica della comunicazione pubblicitaria in italiano è che tende a usare il tu molto più del lei, cosa che invece nella Svizzera italiana si vede molto più frequentemente per il semplice fatto che si tratta di traduzioni. E qui io di solito mi inalbero, ma in questo caso non lo farò, perché secondo me invece bisogna proprio usare il tu, anche se magari qualcuno lo trova scortese, perché sennò non si capisce più a chi ci si rivolge.
Allora, sono arrivati davvero tanti messaggi, trovo giusto leggerli evidentemente. Qualcuno ci scrive: la pubblicità non sono mica scemo, non è oltretutto anche un po' offensiva?
Ecco, questo è un ottimo esempio. Allora, a parte il fatto che ovviamente sta la sensibilità individuale, sentirsi offeso, quindi io lì non entro, ma è proprio un caso classico di quello che dicevo prima, cioè l'uso dell'implicatura. Cioè, che cosa implica quella pubblicità, se la svolgiamo? Dice, se tu fai la spesa da un'altra parte sei scemo. Ok, semplicemente, no, non sono mica scemo perché sapete benissimo a chi si rivolge, nome del grande distributore, non sono mica scemo. Al contrario significa sì, invece se non compro le mie cose lì sono scemo. Quindi da questo punto di vista è effettivamente un po' offensiva, però è efficace perché suggerisce l'idea che se tu ti trovi lì è perché sei un pochino più intelligente della media, perché sei andato a fare la spesa lì. Poi quel posto è sempre pieno, quindi nessuno è scemo, fanno tutti la spesa. Capite qual è il meccanismo? Il meccanismo lì bisogna un po' smontarlo riflettendo, semplicemente svolgendo lo slogan con il suo contrario, cioè cosa succede se faccio la spesa da un'altra parte.
Probabilmente anche perché la percezione in tedesco era leggermente diversa, ich bin nicht blöd mi sembra sì, che era in tedesco, sì. Quindi blöd in tedesco magari ha, diciamo così, una connotazione meno negativa, scemo è abbastanza, abbastanza degradante, anche perché mi ricordo che poi anche le persone che lavoravano all'interno di questo supermercato, chiamiamolo così, dovevano portare appunto anche su di sé l'etichetta non sono mica scemo, no? E quindi anche questo ha un po' degradato i lavoratori di questa impresa, e da lì lo scandalo. Però ripeto, magari in tedesco anche qua siamo nell'ambito di una traduzione un po' ballerina, magari un po' eccessiva, che quindi è stata percepita o recepita in modo un po' diverso nella Svizzera italiana rispetto alla Svizzera tedesca.
Bisogna anche calcolare che a volte lo scandalo fa parte del meccanismo pubblicitario, quindi ci sono degli slogan volutamente scandalosi che volutamente, o slogan o pubblicità, la storia ne è piena, che volutamente hanno utilizzato il messaggio scandaloso, diciamo così, controverso, perché le persone che si scandalizzano diventano portatrici del messaggio. Quindi praticamente è un po' lo stesso meccanismo dei troll sui social media, quindi più io sto a interagire con i troll più li alimento, e la stessa cosa è il meccanismo dello scandalo in pubblicità.
E è analoga, insomma, la domanda posta da un altro ascoltatore che dice: mi chiedo come sia possibile che ancora oggi tutto debba ruotare attorno alle allusioni e alle immagini di sesso ovunque, riusciremo mai a superare questa barriera? In realtà è proprio una tecnica vera e propria, quella dell'amicamento erotico e del doppio senso.
Sì, come dicevamo prima, evidentemente la pubblicità utilizza le pulsioni, perché quindi tra le pulsioni ci sono pulsioni di vario genere, tra cui c'è anche quella sessuale, ma ci sono anche le pulsioni, per esempio, lo spirito materno, l'amore o il senso di, pensate a tutte le emozioni che possono venirvi in mente, tutte le emozioni vengono utilizzate dalla pubblicità per una questione molto semplice: l'emozione tende a consolidare il messaggio. Se il messaggio genera in me un'emozione, indipendentemente da qual è, il messaggio si fissa nella mia memoria molto più facilmente. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo, sì, inevitabilmente, o qualcuno potrebbe dire evitabilmente, il sesso viene utilizzato, o comunque la sfera sessuale, ma ne vengono utilizzate moltissime. Così come vengono utilizzate, per esempio, come viene utilizzato il luogo comune. Pensiamo a slogan che sono veramente la trasposizione di luoghi comuni, che magari poi cambiano con la società. Pensiamo per esempio a questo slogan: con Nelson i piatti li vuol lavare lui. Qual è il luogo comune che c'è qui dentro? Che normalmente, la situazione normale è che i piatti li lava lei, ma con Nelson i piatti li vuol lavare lui, no? Quindi è uno slogan, oggi lo troviamo becero addirittura, probabilmente oggi non lo riproporrebbero, però anche qui si utilizza il luogo comune, e i luoghi comuni spesso hanno a che fare con delle cose non sempre del tutto presentabili, no? Quindi
spesso si fa riferimento proprio anche all'ambito sessuale, proprio perché in qualche modo si fa riferimento a un po' il mondo dei desideri nascosti, il mondo del peccato, della trasgressione. Quindi tutti noi vorremmo a volte magari trasgredire, diciamo, in una società ipercontrollata, e quindi si fa riferimento e si fa leva anche su questi istinti magari primordiali che a volte sfuggono alle regole del buon comportamento.
Poi appunto anche qui ritorno sul tema dell'implicatura, perché a volte ci sono degli slogan che fanno riferimento alla sfera sessuale senza che ce ne accorgiamo e senza che si veda niente. Uno slogan estremamente sofisticato da questo punto di vista era quello della Swatch di qualche anno fa: Swatch the others just watch, che significa Swatch gli altri guardano e basta, però watch in inglese significa anche orologio da polso, quindi potrebbe anche voler dire Swatch gli altri sono solo orologi da polso, no? Naturalmente, se noi esplicitassimo questo messaggio dicendo Swatch sì che è un orologio, gli altri tipo Rolex per esempio non lo sono, nessuno se la berrebbe. Ma è l'implicazione di tipo sessuale che non sto ad esplicitare, quindi chi la capisce, chi non la capisce, non la capisce, rafforza anche da questo punto di vista il messaggio, perché è un messaggio che si svolge su più livelli, quindi più codici, più livelli, più ambiti, ed è un messaggio, questo è uno slogan che è poco meno che perfetto da tutti i punti di vista, però utilizza anche qui dei livelli che non so che passano sotto il livello di coscienza, cioè chi guarda questo slogan non sempre è cosciente di quello che sta succedendo nella sua testa.
Allora, un ascoltatore ci fa due esempi molto carini. Ricorda la pubblicità di un alieno che arrivava sulla Terra e diceva sempre Kodak. E questo qui era diventato veramente uno slogan pronunciato davanti ad ogni macchina fotografica. E poi dice, ricordo invece un altro slogan: volevamo stupirvi con effetti speciali. Ero così colto dalla frase semplice ma indovinata che adesso non ricordo nemmeno che cosa pubblicizzasse. E questo è interessante.
Interessante perché non era proprio così. Lui, vi ricorderete che c'era un signore che aveva degli occhiali a specchio, di quelli che andavano di moda in quel periodo lì, che a un certo punto interviene, si toglie gli occhiali a specchio e dice: avremmo potuto stupirvi con effetti speciali, ma noi siamo scienza, non fantascienza. E quindi che cosa c'è l'implicazione? L'implicazione è: il nostro è un prodotto che funziona, perché siamo scienza, non stiamo lì a proporvi un sacco di robe che non servono, perché noi siamo onesti, vi diciamo le cose come stanno, siamo scienziati, non raccontiamo storie, mentre gli altri sì. Questa è l'implicazione. Quindi quello slogan era molto forte, non solo per il fatto che poi era ripetuto, ma perché c'era questa implicazione dentro. Quindi, ed è il tema di questo libro, di cui ricordo il titolo, non è, diciamo, semplicissimo, ma vale la pena di provare a leggerlo, che si chiama La lingua disonesta per il mulino, di Edoardo Lombardi Vallauri, che parla proprio delle tecniche e che vi aiuta a stare in guardia. Possiamo tornare sul tema dello scandalo. Una pubblicità famosamente scandalosa fu quella dei Jesus, che vuol dire Gesù in inglese. Lo slogan, ve lo ricordate, era "Chi mi ama mi segua". Ecco. Quindi quello slogan fece discutere tantissimo, anche perché i jeans, la persona che indossava i jeans era inquadrata da dietro. Quindi era uno slogan che alcune persone hanno trovato, io posso anche capire, blasfemo, ma che utilizzava proprio il meccanismo, utilizzava una frase conosciuta, quindi in un certo senso un topos, un luogo comune, e spostava il significato e poi provocava. Tutti quelli che si sono indignati a torto ragione per questo slogan sono diventati dei portatori, che oggi si direbbe dei portatori sani dello slogan, e hanno contribuito alla sua diffusione come una specie di contagio.
Pensiamo ad esempio anche alla pubblicità della Benetton, che si serviva di immagini altamente altamente d'impatto, diciamo così, no? Le ricorderete tutti, mi sembra, certo, che siano un po' sparite adesso dalla circolazione, però alcune erano altamente altamente trasgressive, anche o oltre, o sessiste, oppure anche estremamente violente. Eppure in quel caso il logo appariva in piccolo a destra, in basso, ma l'impatto era fortissimo.
Volevo darvi ancora lo slogan di Maurizio da Milano, però lo commentiamo brevemente perché abbiamo il professor Patota in linea che ci sta ascoltando da un po'. Appunto, Maurizio ci scrive: e che ne dite della pubblicità della Ramazzotti Milano da bere? Assolutamente azzeccata ed accattivante.
E poi divenne il simbolo di un'epoca. Qualcuno si ricorda che nella Milano di Craxi, nella Milano degli anni Ottanta, la Milano idonista, quella stessa Milano lì, tutta quella cultura, quell'ambito politico, venne definito a partire da quello slogan la Milano da bere, perché quello slogan presentava, con il meccanismo dell'implicatura eccetera eccetera, un'idea di vita legata a un determinato prodotto che doveva aiutarci a voler far parte di quel mondo lì. Poi quel mondo lì venne, a seguito delle note vicende connesse anche con Mani Pulite eccetera eccetera, venne coperto invece di discredito, e il termine Milano da bere, tratto dallo slogan, divenne anche lì il termine spregiativo, in questo caso, per bollare tutta un'epoca nella storia non solo di Milano ma di Italia.
Certo. Professor Patota, buongiorno.
Buongiorno a voi, anche a Sergio Savoia naturalmente.
Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno.
Noi ci siamo divertiti a giocare un po' con questi slogan, a ricordarli ed analizzarli. Va comunque detto che l'italiano pubblicitario ha una sua grammatica. Quali ne sono le caratteristiche, professore?
Sì, ve le racconto e ve le descrivo subito. Voglio solo aggiungere, a proposito dello slogan della Apple, pensa differente, no? In cui vedete, a proposito di grammatica della pubblicità, qui c'è un aggettivo che viene adoperato come se fosse un avverbio di modo, eh? Pensa differente, cioè pensa in modo differente, pensa differentemente. Voglio segnalare però che molto prima che uscisse fuori questo slogan, devo dire azzeccatissimo, della Apple, nella lingua italiana questo modello grammaticale di slogan era già molto affermato. Dico, dal secondo dopoguerra, la campagna pubblicitaria delle elezioni vedeva slogan del tipo vota socialista, vota comunista. Lo ricordo molto bene perché su questo tipo di slogan ha scritto un articolo molto interessante, un po' il padre della storia della lingua italiana, vale a dire Bruno Migliorini. Su questo modello poi in italiano abbiamo avuto moltissime altre formule pubblicitarie. Ve ne ricordo qualcuna: bevi genuino, lava pulito, vesti giovane. E poi su questo modello abbiamo avuto altre formule in cui non c'era un aggettivo a svolgere la funzione dell'avverbio, però c'era sempre un nome utilizzato in funzione grammaticalmente, insomma, traballante. Penso a brindate gancia, camminate Pirelli, oppure una formula del tipo corre giovane che corre Agip. Beh, insomma, come si fa a correre Agip? Oppure vestite Marzotto. Veniamo adesso a qualcosa della grammatica. Esiste una grammatica della lingua della pubblicità. Beh, per esempio, l'articolo è spesso usato in funzione enfatica. Pensate a una formula del tipo la buona pasta di Napoli. Troviamo questo tipo di uso dell'articolo enfatico, per esempio, molto spesso anche nei menu che ci vengono proposti al ristorante. Questo per quel che riguarda l'articolo determinativo. Per quel che riguarda l'articolo indeterminativo, anche lui viene adoperato con una funzione enfatica. Pensate a una formula del tipo è un film Paramount, oppure un Ramazzotti, visto che è stata nominata la Milano da bere voglio ricordare un altro slogan dell'amaro Ramazzotti: un Ramazzotti fa sempre bene. Beh, insomma, non è un amaro qualunque questo, è un Ramazzotti. Altre caratteristiche della grammatica della lingua della pubblicità. Beh, prima, dunque, è molto frequente l'uso dei possessivi per segnalare il legame che deve intercorrere fra consumatore e prodotto consumato. X, il tuo profumo, oppure chiamami Peroni, sarò la tua birra. Questa è una pubblicità un po' datata, però l'esempio funziona molto bene. E torno a ricordare quello che segnalava prima Savoia, il fatto che nella lingua della pubblicità, in italiano, ricorre più frequentemente l'uso del tu. Penso a tutto intorno a te, la banca costruita intorno a te, tu senza confini, oppure la Coop sei tu, che è uno slogan molto recente. Naturalmente in questa lingua i superlativi, come è inevitabile, fanno un po' la parte del leone, quindi tutto è il massimo oppure il meglio o l'assoluto. Qualche volta c'è anche qualche comparativo o qualche forma comparativa che però viene usata come superlativo relativo, la linea più. Un altro modo per esprimere il superlativo è raddoppiando la parola, che qualche volta non è nemmeno un aggettivo. Un caffè, per esempio, è come se dicessimo un caffeissimo, e mi permetto di aggiungere a un nome come caffè un suffisso, quello del superlativo, che normalmente riguarda gli aggettivi. Però nella pubblicità non è così. Nella pubblicità il suffisso può riguardare anche i nomi. Vi faccio qualche esempio: il gingerissimo, no? Oppure l'insalatissima, il pomodorissimo. Qualche anno fa, un paio di anni fa è andato molto di moda, per ragioni che non stiamo a ripetere, l'uso del suffisso oso nella parola petaloso. Molto prima di petaloso, però, una determinata automobile nella lingua della pubblicità era comodosa e non comoda, risparmiosa, portava risparmio, e anche scattosa anziché scattante. Vedete, questo ci dice che cosa? Che un po' è un'altra grammatica quella della lingua della pubblicità, non che non ci sia, è diversa da quella dell'italiano corrente.
È affascinantissimo ovviamente riflettere su queste particolarità, quindi prometto che torneremo. Mi scuso con gli ascoltatori che ci hanno mandato i loro slogan, non abbiamo fatto in tempo a leggerli, per cui io me li annoterò e li leggeremo in una prossima puntata. Allora vi lancio il gioco, provate in queste settimane ad annotarvi tutti gli slogan che in qualche modo colpiranno la vostra attenzione. Ringrazio Gerry Motti, sì, il professor Patota, Sergio Savoia, e vi auguro buon pomeriggio.
La consulenza.